Concludiamo la puntata di oggi parlando di un progetto pilota che coinvolge la Fondazione Italiana Fegato, l'Assessorato Regionale alla Sanità, INSIEL SPA e Prodigis Group. Ne parliamo con il professor Claudio Tiribelli, direttore scientifico della Fondazione Italiana Fegato. Buongiorno professor Tiribelli, bentornato a Radar.
Buongiorno a voi e innanzitutto buon anno.
Grazie.
Che sia un anno pieno di salute e di certezze, perché credo che una delle cose che ci ha tolto il Covid sono le certezze.
Cercheremo di riappropriarcene con molta dedizione. Collegato con noi telefonicamente l'ingegner Diego Sardon, presidente e amministratore delegato di Prodigis Group. Anche a lei buongiorno e buon anno naturalmente.
Grazie, buongiorno a tutti e ricambio a tutti, buon anno.
Allora, noi oggi parliamo di Genia, un'innovativa piattaforma per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche del fegato attraverso l'intelligenza artificiale. Vado subito dal professor Tiribelli per chiedergli, perché partiamo anzitutto dal lato medico, dalle patologie croniche del fegato. Qualcuno in particolare, professore?
Allora facciamo l'anamnesi, perché l'anamnesi fa la diagnosi poi. Se noi facciamo la fotografia della popolazione mondiale oggi, scopriamo che una delle patologie, ammesso e non concesso che sia una patologia, spiegherò il perché dopo, più frequenti è la steatosi epatica, cioè il fegato grasso. Il fegato grasso che è presente circa nel 25-30% della popolazione generale, con picchi molto più alti in alcune locazioni mondiali, laddove è presente molto di più il diabete e l'obesità, esempio nel popolo andino e nei paesi dell'Arabia Saudita, ad esempio, perché è, come diceva un mio carissimo amico Ferruccio Bonino, la steatosi del fegato non è una malattia, è la spia dell'olio che si accende sul cruscotto, che dice che qualcosa non funziona, ma non ci dice che cosa non funziona, perché il fegato grasso è associato a dei disturbi metabolici che possono essere l'obesità, che possono essere l'ipertensione, che possono essere il diabete, non diabete tipo primo ma diabete tipo secondo, e che possono anche essere l'incidenza di malattie vascolari. Un soggetto con steatosi epatica oltre i 65 anni ha una chance di morire di malattie di fegato bassissima, ha una chance di morire di malattie cardiovascolari molto alta. Quindi la steatosi fa parte di quella nuova patologia che si chiama sindrome metabolica. Obesità, ipertensione non grave, diabete tipo secondo e un rischio cardiovascolare aumentato. Però in questa situazione che si chiama di fegato grasso, che poi è quella che si replica nel mondo animale dando molto da mangiare alle oche per poi poter fare il patè, il 20% di questi soggetti, che essendo il 40% della popolazione generale non è un numero marginale, prosegue da una malattia, chiamiamola metabolica e modesta, a una malattia più importante che si chiama steatoepatite, in cui nella scena entra di prepotenza un altro giocatore, che è l'infiammazione e la necrosi, che mano a mano evolve sempre attorno al 30-40% nel giro di 5-10 anni in una malattia più seria, che è la cirrosi, che ha come storia naturale l'evidenza cancro. Quindi è evidente che sapere quale di questi personaggi sia più prono a sviluppare malattia severa è fondamentale per fare una medicina personalizzata e tenere sotto controllo più stretto coloro che sono a rischio e non tenere sotto controllo, tenere sotto controllo molto più lasco coloro che non lo sono. Questo è l'evidenza. Do un altro dato che può dare un'idea dell'importanza di questo. Voi sapete che i nostri adolescenti sono per il 40% sovrappeso, perché non si muovono, perché
mangiano schifezze,
ma soprattutto facciamo la televisione. Di questi adolescenti c'è un grosso rischio di malattia di fegato e si è calcolato che tra 20 anni l'indicazione massima al trapianto di fegato sarà le malattie metaboliche. Cioè sono questi nostri adolescenti che oggi hanno 15 anni e che tra 20 anni avranno una età idonea per essere trapiantati. Ora è evidente che tutto questo ha un costo sociale e un costo economico insopportabile, e quindi se noi riusciamo ad avere una possibilità di prevenire con una sfera di cristallo però ottimizzata che cosa succederà tra 20 anni, potrebbe essere interessante.
Vogliamo vedere i ruoli, quindi il ruolo della fondazione di cui lei è direttore scientifico. Chiederò a lei di illustrare il ruolo dell'assessorato regionale alla sanità e l'INSIEL, mentre invece poi sentiremo direttamente dall'ingegnere Sardon qual è il ruolo di Prodigies.
Allora, io se dovessi presentare questo progetto lo presenterei come una squadra di calcio di 4 persone in cui ognuno ha un suo ruolo. Allora, fondazione è il contenitore scientifico e clinico del progetto. L'assessorato sanità è colui che ha di fatto i dati su cui noi lavoreremo, perché i dati sono dell'assessorato della regione, e che tramite INSIEL riesce a farci avere questi dati, che voglio dire sì, immediatamente sono dati del tutto anonimi, quindi non coinvolgono minimamente il lato privacy del paziente,
certo,
perché noi utilizzeremo solo dei numeri. La regione riesce a farci entrare nella miniera d'oro che è l'INSIEL, che è un deposito di una quantità enorme di dati ed è un deposito praticamente unico in Italia, ecco perché è così importante, e tutti questi dati, queste pepite d'oro che noi riusciremo a trovare, verranno passate a Prodigies, che poi le utilizzerà per tirar fuori l'oro vero.
Perfetto, quindi passiamo al ruolo di Prodigies Group. Ci vuole ricordare che cos'è, e ricordiamo anche comunque che è socia della Fondazione Italiana Fegato, e in questa circostanza Prodigies Group ha lavorato pro bono. Ingegner Sardon.
Sì, noi della Prodigy, come giustamente avete ricordato, siamo un socio sostenitore della Fondazione, condividiamo anche la sede, ossia una nostra sede presso l'area di ricerca di Trieste, precisamente a Basovizza. Questo ci ha permesso di conoscere molto bene, diciamo, gli scopi, i risultati e tutto quanto viene svolto dalla Fondazione Italiana Fegato. Ci ha permesso di capire che la Fondazione riversa sul cittadino i frutti delle sue ricerche e dunque dà un grande valore anche al territorio, innanzitutto al territorio regionale, ma anche al territorio nazionale. Questo ci ha affascinati e da qualche anno noi abbiamo deciso di mettere a disposizione delle nostre competenze pro bono alla Fondazione, al professor Tiribelli, per dar vita a un'area di bioinformatica. Tutto è nato da quest'idea e da questo trasferimento e condivisione di competenze per gestire i dati, diciamo, che è quello che fa una, diciamo, al meglio, no, un dipartimento di bioinformatica.
Veniamo a questo progetto, veniamo a Genia?
Lavorando assieme, condividendo delle tematiche di ricerca con gli scienziati della Fondazione diretta dal professor Tiribelli, noi ci rendemmo conto in breve tempo che potevamo traslare dei prodotti che avevamo ricavato per il libero mercato, prodotti basati su statistica ma anche su reti neurali, per la gestione di grandi quantitativi di dati provenienti dall'area insurance e banking. Capimmo che dunque che lo sviluppo di reti neurali per la diagnosi delle malattie epatiche avrebbe potuto avere un ottimo potenziale per incidere favorevolmente sulla prognosi delle malattie stesse. Per cui da qui partimmo in quello che fu un progetto molto ambizioso e dei quali oggi abbiamo estrapolato già degli ottimi risultati tramite un test, ecco, dove abbiamo coinvolto positivamente anche la regione, l'assessorato alla salute e ovviamente l'INSIEL.
Qual è lo stato dell'arte e qual è la continuazione di questo cammino, ingegner Sardon?
Ci eravamo riproposti di saggiare con un progetto pilota le possibilità di ottenere un indice quantitativamente importante circa appunto la previsione di possibili malattie epatiche. Questo progetto pilota ha coinvolto naturalmente la Fondazione, la Prodigy, l'INSIEL e un'azienda sanitaria. Ovviamente l'INSIEL ha fatto in modo che noi potessimo trattare tutti i dati con un livello di criptazione
certo,
massimo, perché
certo,
noi diciamo che conosciamo semplicemente dei numeri. Ecco.
Sì.
Da qui però, da questi numeri, con delle tecniche che in parte abbiamo ideato e adattato allo scopo durante questa fase di studio, siamo riusciti ad avere un indice di previsione molto interessante, ecco, che offre delle prospettive molto interessanti e favorevoli, ossia un indice vicino al 90%, ecco, su un numero ristretto di cartelle cliniche, e questo ci fa pensare e sperare di poter raggiungere livelli molto più alti. Approssimativamente parliamo di un 98-99% di indice di predittività.
Questo... Professor Tiribelli, quali saranno i futuri destinatari di questo lavoro? Chi potrà fruire di questa messe di dati?
Allora, come diceva Diego, noi stiamo affrontando il secondo step del processo di validazione del test. Cioè, noi abbiamo utilizzato un primo round in cui abbiamo usato una casistica molto modesta con un periodo di osservazione clinica di 5 anni, che è molto poco. Questo ci ha permesso di mettere a regime il progetto e il programma. Ecco perché il secondo fase di questo progetto, che partirà adesso, prevede l'uso di un numero variabile tra i 10 e i 15.000 cartelle cliniche, sempre in maniera del tutto criptata, per un periodo di osservazione di almeno 15-20 anni. Quindi una cosa molto più solida. Qualora noi riusciamo a validare quello che abbiamo ottenuto fino adesso, come diceva l'ingegner Sardon, e quindi avere una predittività di attorno al 95%, questo verrà utilizzato in primis dal paziente. E poi quello che noi pensiamo di fare è quello di poter dare un algoritmo, un'app, chiamiamola, al medico di base o anche allo specialista, che possa dire davanti al paziente, al signor Rossi: il signor Rossi ha A, B, C e D, ha un'albumina, una bilirubina, trasaminasi di questa dimensione, e lui ha una possibilità alta, bassa o media di avere una patologia nei prossimi anni. Ora, se questa è bassa, è evidente che io andrò a fargli un'ecografia ogni anno per trovare qualcosa che non esiste. Come io sono solito dire, uno può scavare nel carso a cercare petrolio, ma non lo trova. Uno può scavare nel Sahara a trovare acqua, ma non lo trova. Ma se il signor Rossi invece ha una potenzialità alta di sviluppare malattia, a quel punto è inutile non fare un controllo ogni 6 mesi, ma andrà fatto proprio per avere la possibilità di individuare la malattia presto e quindi curarla.
Quindi lei sta toccando due tasti molto importanti, quello della prevenzione e anche quello della medicina personalizzata, naturalmente.
Esatto. E questo secondo me può essere importante perché, ripeto, noi da operatori sanitari dobbiamo capire che quando chiediamo al nostro paziente o al nostro soggetto di fare tutta una serie di esami e di indagini come un'ecografia o un TAC, creiamo anche un'angoscia nel paziente, perché il paziente ha un'angoscia di andare a prendere l'appuntamento, un'angoscia di fare l'esame, l'angoscia dei risultati, andare a vedere tutti i numerini che sono vicini, se sono alti, se sono bassi.
Magari senza capirli completamente,
esatto.
Spaventandosi.
Tanto il computer dice, cioè lei capisce che c'è gente che si preoccupa se la transaminasi, che dovrebbe essere inferiore a 40, e 41. Non ha molto senso. Però noi dobbiamo cercare di ridurre al massimo queste cose. Tenga anche presente che noi abbiamo fatto 4 calcoli insieme a INSEER e insieme a Prodigis, e se noi riusciamo a ottimizzare questo progetto, oltre che a migliorare l'assistenza, riusciamo tranquillamente a risparmiare delle cifre che vanno dai 2 ai 3 miliardi all'anno. Ora, se questi 2 o 3 miliardi all'anno li investiamo in sanità, forse va meglio a tutti, ecco.
Naturalmente. Molto velocemente, ingegner Sardon, il professor Tiribelli ci ha parlato di tempi molto lunghi, e questo è logico perché questi sono i tempi che si devono prevedere. Magari in questi tanti anni anche l'intelligenza artificiale subirà delle migliorie dal punto di vista dell'utilizzo di nuovi sistemi che forse potrete impiegare.
Assolutamente, questa disciplina è in continua evoluzione, anche se ha delle basi ormai già molto solide. E noi ne facciamo anche parte, ecco, assieme alla Fondazione Fegato, perché i prossimi passi che ci aspettano sono di ricerca pura, ecco. Cioè, noi potremmo raggiungere quel famoso 98-99% di indice di predittività solamente affrontando delle tematiche teoriche, soprattutto incentrate sulla calibrazione delle nostre reti neurali. E se riusciremo a compiere un lavoro originale e naturalmente di ottimo livello, ce la faremo e raggiungeremo questi obiettivi.
Bene, io naturalmente anche a nome di tutti i possibili pazienti che se ne gioveranno non posso che ringraziarvi del vostro lavoro e augurarvi di poterlo portare avanti nel migliore dei modi. Io ringrazio Claudio Tiribelli, ringrazio Diego Sardon per essere stati con noi, ringrazio naturalmente tutti gli ospiti che li hanno preceduti in questa puntata di Radar. Da Daniela Picoi, grazie a quanti hanno voluto seguirci fin qui, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.